Mi faccio aiutare, presentandolo subito, dal presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Bentornato a Due di Denari, presidente.
Grazie, buongiorno.
Allora, io ci provo a dire che cosa ha deciso il Parlamento nella conversione del decreto sostegni. Allora, sarebbe così. Dunque, al momento attuale gli sfratti sono bloccati fino al 30 di giugno, ma
vabbè.
Andremo a una proroga che si divide in due, un bivio. Da una parte, sfratti adottati, cioè provvedimenti di rilascio, pardon, adottati tra 28 febbraio e il 30 settembre del 2020, si arriva fino al 30 settembre 2021, quindi al 1 ottobre dovrebbe poter riprendere la procedura. Per quelli invece adottati dal 1 ottobre del 2020 e in tutto questo primo semestre del 21, il blocco continua fino al 31 dicembre del 2021. Posso essere un po' brutale, presidente Spaziani Testa? Voi avevate chiesto tutt'altro, cioè basta con il blocco degli sfratti. Non mi pare che il Parlamento sia stato buon ascoltatore.
No, non pare neanche a me, ma oltre al Parlamento c'è il governo, non dimentichiamolo, perché questo tipo di scaglionamento, diciamo, di distinzione per date, che in realtà è una proroga, è una cosa concordata fra governo e Parlamento, in particolare il Ministero della Giustizia, al quale naturalmente stiamo facendo notare non solo che il blocco non viene concluso e viene posticipato, ma che se si voleva, come dice il Ministero della Giustizia, diciamo scaglionare la ripresa delle esecuzioni di rilascio, lo si poteva fare, anzi lo si doveva fare, magari rispettando un impegno che il governo aveva assunto in Parlamento qualche mese fa, il 23 febbraio, aveva assunto l'impegno a distinguere, avrebbe dovuto farlo prima, ma facciamo finta di niente, mettiamola così, a distinguere almeno ora fra pre e post Covid, fra morosità, mancati pagamenti dei canoni precedenti alla pandemia e successivi. Con questo emendamento non si fa questa distinzione, perché nel momento in cui si dice che rileva il provvedimento di rilascio, quindi l'atto finale, e quindi i provvedimenti dal 28 febbraio finiscono a settembre, è chiaro che si tratta di morosità precedenti alla pandemia, quindi non è stato neppure rispettato quell'impegno del governo.
Quindi non conta nulla il fatto che l'inquilino sia moroso durante il periodo della pandemia, cioè da febbraio-marzo dell'anno scorso, o invece sia moroso da prima. Qui si guarda al provvedimento di rilascio.
È questo il punto, e quindi premesso tutto quello che abbiamo detto, cioè che il blocco degli sfratti è comunque un abuso e un sopruso e che andrebbe eliminato e che non andava fatto, poi parliamo di quello che magari si poteva fare. Premesso questo, se l'intenzione era di fare questo scaglionamento, uso ancora questo termine perché l'ha usato il governo, ripeto, lo si doveva e si può ancora correggere necessariamente con un altro provvedimento questo intervento legislativo, lo si doveva fare per l'appunto tenendo presente il pre e post pandemia, e allora si potrebbe fare riferimento all'inizio del procedimento, al momento in cui il proprietario decide di attivare la giustizia per riavere indietro il proprio immobile, momento che, ricordiamo anche questo, anch'esso segue mesi di morosità, perché non esiste al mondo, se non in qualche favola raccontata da qualcuno, il proprietario che al primo mancato pagamento decide di mandar via l'inquilino. Non esiste né nel commerciale né nell'abitativo.
Presidente, quando si parla di provvedimento di rilascio si intende proprio il provvedimento del tribunale che stabilisce lo sfratto esecutivo dall'abitazione o dall'edificio commerciale?
Sì. E quindi fase finale di una lunga così
controversia, un contenzioso già partito da molto tempo peraltro.
E anche di un periodo di attesa del proprietario, ecco, ricordiamo anche quello, perché poi passano mesi prima che si decida. Tra l'altro va anche detto che non probabilmente non era neanche necessario scaglionare, non è neanche necessario scaglionare, perché le procedure, il procedimento giudiziario attuale con riferimento agli sfratti prevede già in sé che le cose non avvengano da un giorno all'altro. Anche qui da un giorno all'altro esiste solo nella fantasia e in qualche racconto di qualcuno che vuole drammatizzare le cose. Da un giorno all'altro non accade nulla in questo settore, e quindi, per dire, il primo luglio, che un po' di sfratti comunque hanno il diritto di essere eseguiti e finalmente il governo e il Parlamento lo concedono, cioè di applicare dei provvedimenti giudiziari, non avviene che il primo luglio è appunto tutti gli interessati siano messi fuori dalla casa o dal locale commerciale. Avviene che avverrà, purtroppo, dico dal punto di vista dei proprietari che attendono da anni, avverrà in maniera graduale, compatibilmente con le esigenze degli uffici giudiziari. Quindi ovviamente più si prolungano questi provvedimenti di blocco e più le conseguenze ci sono dopo in termini di intasamento, no, degli uffici e dell'attività degli ufficiali giudiziari, della forza pubblica, eccetera. Anche per questo è un errore il blocco degli sfratti.
Presidente, mandiamo un attimo le informazioni sulla viabilità e poi torniamo, perché c'è anche, intanto è stato sollevato anche una questione di legittimità costituzionale del fatto del blocco degli sfratti, anche se mi immagino qui i tempi appunto per rivolgersi alla consulta saranno molto lunghi.
Beh, ci voleva e siamo stati noi, diciamo, a promuoverla. Abbiamo tentato in tanti tribunali italiani, finalmente a Trieste si è riusciti. I tempi certamente non saranno brevi, ma serve tentare di affermare un principio, e vedremo cosa deciderà la Corte Costituzionale in qualunque momento avvenga. E dovrebbe servire, se ci fossero, speriamo di sì, un governo e un Parlamento sensibili al diritto, per così creare anche un minimo di monito appunto a governo e Parlamento affinché si interrompa questa prassi.
Una moral suasion. Ne parliamo ancora, ma dopo il traffico.
Due di denari.
Allora Mauro, naturalmente, come nelle attese, i messaggi che fioccano su questo argomento sono molti. Ne leggo un paio, sparsi qua e là. Tagliate gli affitti del 40% e vedrete che la gente pagherà quello che deve. Io commento però anche che non è che abitiamo tutti a Milano, dove ci sono degli affitti che hanno un certo tenore per ragioni economiche legate naturalmente alle peculiarità di questa città. Gli affitti non si pagano anche in tante altre zone d'Italia dove sono estremamente più contenuti. E poi questo era interessante. Anche per gli sfratti, soluzioni semplici, un fondo di garanzia che rifonda il proprietario del 75% dei canoni non percepiti. Io non so se questa potrebbe essere una giusta soluzione. Di fatto, nell'immaginario collettivo, soprattutto delle persone che non riescono a pagare l'affitto, c'è l'idea che il proprietario dell'abitazione sia sempre il, com'è che l'hai definito tu Mauro poco
il
fa?
Il rentier.
No, non è così, cioè non è il grande proprietario immobiliare, che spesso ci sono pensionati che percepiscono nell'affitto una piccola integrazione alla pensione. Quindi cerchiamo anche di ampliare un po' l'orizzonte rispetto all'idea che avete del proprietario immobiliare. Non so se il presidente Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, è d'accordo, e vale la pena rimarcare questo aspetto.
Vale la pena, ed è un'ottima opera di divulgazione quella che fate, perché purtroppo ancora esiste gente magari estranea al settore e e anche senza malizia, poi ci sono quelli che lo fanno con malizia, ma anche senza malizia questa idea un po' vecchia del proprietario ricco e dell'inquilino povero. La realtà è ben diversa e basterebbe leggere le lettere che purtroppo continuiamo ad aggiornare sul nostro sito di persone appunto che magari hanno, facciamo dei numeri, qualche centinaio di euro di pensione al mese e 300-400 euro di un locale abitativo o commerciale che integra quei 500-600 euro, quindi di questa è la realtà, ma lo dicono anche i dati dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia. Venendo, se posso, a quella proposta del fondo, ma certamente ci servirebbero risorse, ma ricordiamo anche un altro impegno che aveva assunto il governo il 23 febbraio scorso, insieme a quello di distinguere le morosità pre e post pandemia. Si era impegnato anche a prevedere all'epoca fu usato il termine ristori, che andava ancora di moda, dei ristori che in realtà dovrebbero essere dei veri e propri risarcimenti per i proprietari sotto forma di erogazioni di denaro, ovvero di agevolazioni fiscali e riduzioni fiscali. Nell'una nell'altra cosa è stata fatta, quindi questo impegno è ancora disatteso, e chi da 14 mesi ieri sta subendo la indisponibilità del proprio bene, la mancanza di un reddito, ha in più l'assenza di un risarcimento e l'obbligo, fino a prova contraria e a provvedimenti contrari, anche per il 2021, per esempio, di versare l'IMU, che anche per il 2020 è stata versata. Questo è veramente troppo e anche in questa occasione colgo l'occasione per, scusate il bisticcio, per dire che forse insomma il governo potrebbe mettersi una mano sulla coscienza e almeno per quanto riguarda l'IMU del 2021 risparmiarla alle persone che stanno subendo questo vero
che
e
hanno chiesto
abuso.
Che hanno il provvedimento di rilascio ma che non possono rientrare in possesso del bene. Però proprio questo volevo chiederle, Presidente Spaziani Testa. C'è stata una sola norma, se ricordo bene, di agevolazione per il proprietario per quanto riguarda immobili commerciali, un credito d'imposta.
Allora, lì distinguiamo sempre appunto il tema sfratti, è un tema diverso, no? Esecuzione di provvedimenti già attuati, quindi situazioni vecchie, e questa è la gravità della situazione, la gravità del provvedimento. E quindi impossibilità di eseguire dei provvedimenti che giungono al termine di una lunga fase. Altra cosa è aiutare i contratti, quindi entrambe le parti, proprietari e inquilini, nella fase di difficoltà. Sul commerciale era stato fatto bene, sia pur diciamo in maniera certamente insufficiente, nel 2020 col credito d'imposta per gli affitti commerciali variamente disposto per alcuni mesi. Per fortuna il prossimo decreto sostegni bis, il secondo, ma la norma dobbiamo ancora vederla e deve ancora essere approvata, però nelle bozze si prevedono 5 mesi di credito d'imposta per le locazioni commerciali cedibile al proprietario, all'inquilino cedibile al proprietario, vuol dire che lo Stato si fa carico del 60% del canone. Situazione che non risolve i problemi ma aiuta tante realtà, non aiuta quelle in cui la difficoltà è tale che l'inquilino esercente non riesce neanche a pagare il 40% restante del canone, che è il presupposto per avere il 60% di credito d'imposta. Un altro, se posso,
prego,
diamo una piccola parola positiva, elemento positivo è invece la norma, questa sì, approvata insieme purtroppo agli interventi sugli sfratti nel decreto sostegni 1, quello che sta domani per essere approvato definitivamente, che prevede dal 1 gennaio, per i canoni non pagati dal 1 gennaio 2020, la non tassabilità ai fini delle imposte sui redditi, IRPEF, cosa che dovrebbe essere scontata, non pagare le tasse su un
canoni
reddito
non
che non c'è, ma
sì,
che insomma con fatica piano piano si introduce, ma che non è ancora prevista per le locazioni commerciali.
Volevo leggere questo messaggio di un ascoltatore, perché poi si convincono sempre che li censuriamo, che non ne diamo lettura. Lo so che siete alla radio del padrone, ma fate ascoltare anche il parere delle SUNIA, che è il sindacato nazionale degli inquilini, appunto, delle abitazioni. Sicuramente lo faremo, prendiamo naturalmente atto di questo suggerimento, ma questo mi porta a chiederle un'altra considerazione, Spaziani Testa, che forse abbiamo fatto anche in trasmissioni precedenti, sempre con lei o forse con altri ospiti. Il tema del, qui abbiamo fatto la differenziazione, adesso il nuovo intervento normativo differenzierà fra sfratti esecutivi prima della pandemia e quelli che sono diventati esecutivi appunto quest'anno, per i quali ci sarà una maggiore tolleranza. C'è però anche un'altra differenza da fare fra quelle morosità colpevoli e quelle incolpevoli. Io credo che per quelle incolpevoli, cioè la persona in grande difficoltà a rispettare questo impegno mensile, è quello che è la persona che parla con il proprietario dell'abitazione e cerca naturalmente di anticipare lo stato di difficoltà, eccetera. C'è poi una categoria, è molto ridotta, noi lo sappiamo, ma c'è comunque anche una categoria di persone che fa un po' quello che vuole, sapendo che in Italia le procedure appunto degli sfratti sono estremamente lunghe, farraginose, come lei ci ha descritto prima. Qual è la vostra posizione su questo tema più delicato, più sociale, se vogliamo?
Ma è appunto questa la storia. E che aver fatto questo provvedimento anche in maniera indistinta agevola poi queste situazioni. Cos'è che dice il Tribunale di Trieste nel momento in cui dice che afferma e pone alla Corte Costituzionale la questione? Dice che il blocco viola ben 6 articoli della Costituzione. Dice fra l'altro che non si consente neanche di mettere a confronto la situazione del proprietario e dell'inquilino, e si dà per scontato che se l'inquilino sia in difficoltà e il proprietario no. Una delle tante, diciamo, censure, dei tanti vizi di quel blocco. Appunto, l'averlo fatto in questo modo agevola chi vuole approfittare della situazione e non consente di aiutare nel modo dovuto chi invece è in reale difficoltà. Perché quindi noi per esempio abbiamo detto al governo in questi giorni, stiamo dicendo, ma se proprio volete insistere nello spostare ancora i termini, almeno per alcune fattispecie, fate quello che noi avevamo chiesto anche all'inizio, fate sì che non sia una cosa automatica e che ci sia una richiesta da parte dell'inquilino e l'attribuzione al giudice del potere di verificare le
reali condizioni delle parti. Sì.
Allora, dobbiamo chiudere, Presidente, ma per dare un'idea della tipologia di proprietari della quale parliamo, vi leggo il messaggio di Maura da Bassano. Percepisco solo il canone di un'attività commerciale, io sono disoccupata, siamo al terzo ribasso del canone per aiutare, e lei sottolinea giustamente il conduttore, ma per noi proprietari non c'è nessun ristoro e anche c'è la beffa di pagare le tasse sui canoni non percepiti, mi sembra ingiusto e un pochino anche a noi.
Allora, grazie al Presidente Giorgio Spaziani Testa.